Da Antonio Bolzani un cordiale saluto e benvenuti a Controcorrente. Oggi parliamo dello yodel e della cucina italiana inseriti nel patrimonio culturale dell'UNESCO. Un giusto e meritato riconoscimento, secondo voi? Si è parlato molto negli scorsi giorni appunto dello yodel, il canto tradizionale svizzero e della cucina italiana, in parte anche della Svizzera italiana, perché avevamo molti cuochi che sono poi emigrati nel mondo e hanno reso importante anche la Svizzera italiana e la sua cucina, la sua gastronomia. Ebbene, lo yodel e la cucina italiana sono diventati patrimonio culturale immateriale dell'umanità. È stato giusto, secondo voi, inserirli nel prestigioso patrimonio dell'UNESCO, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura? Siete d'accordo con le scelte? Questi riconoscimenti rafforzano, secondo voi, l'identità nazionale? Non c'è il rischio che in questa lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità vi siano troppi beni da salvaguardare come un patrimonio che non si materializza nello spazio, in qualcosa di costruito, ma nella conoscenza, nelle pratiche comunitarie e nelle interazioni sociali? Su queste recenti e importanti designazioni che hanno fatto inevitabilmente discutere e che non hanno riscosso unanimità, ci sono state anche delle critiche, ci sono state anche, diciamo così, delle perplessità. Ebbene, su questi due premi, su questi due riconoscimenti, ci soffermiamo nella puntata odierna. Come sempre, se volete partecipare alla trasmissione lo potete fare chiamandoci allo 0848 030808, oppure potete mandarci i vostri messaggi scritti a vocali via WhatsApp allo 076 321 11 13. Fra poco saluterò e introdurrò un ospite, un esperto, ma prima di ascoltarlo, prima di farlo parlare, direi che entriamo in tema con il servizio che è andato in onda giovedì scorso nel radiogiornale delle 12:30, servizio della collega Anna Valenti.
Bastano solo poche note musicali, pochi vocalizzi e subito si viene trasportati nel tipico paesaggio delle Alpi svizzere, le cime delle montagne, i verdi paesaggi, un gruppo di persone in abiti tradizionali che intonano un canto dalle radici lontane. Non è solo svizzero, ma lo yodel è fortemente ancorato alla tradizione popolare svizzera, un canto caratteristico che alterna voce di petto, voce di testa, falsetto e utilizza sillabe prive di significato, spesso legate ai dialetti locali. Non si conoscono le origini, la tradizione vuole fosse un mezzo di comunicazione dei contadini elvetici per comunicare da una valle all'altra, sfruttando la eco. Un canto popolare dal sapore antico ma ancora molto vivo, tramandato in famiglia, nelle scuole di musica, nelle associazioni. Una delle ragioni per cui l'UNESCO lo ha inserito nella lista del patrimonio immateriale dell'umanità. Grande la soddisfazione di Karin Niederberger-Schwitter, presidente dell'Associazione Federale di Yodel. Tanta gioia, soprattutto gioia per i nostri attivi. Per me è un tributo anche ai nostri antenati, questa sorta di premio. Ma un premio non serve a nulla se ora non viene vissuto. Per questo necessitiamo di misure e fondi per la conservazione, che comprende anche la digitalizzazione del nostro archivio meravigliosamente curato da oltre 100 anni. Stando all'Ufficio Federale di Cultura, sono oltre 12.000 i cantanti di yodel in Svizzera, membri di uno dei 711 gruppi dell'Associazione Federale degli Yodler. Per me lo yodel significa patria, è un collegamento tra le cose, tra il passato, tra il presente e il futuro. Lo yodel si aggiunge così alle altre 7 tradizioni svizzere riconosciute, tra cui la transumanza alpina, il carnevale di Basilea e le processioni storiche della Settimana Santa di Mendrisio.
Il servizio di Anna Valenti nel radiogiornale di giovedì scorso. Ebbene, Massimo ci ha scritto sul tema dello yodel e della cucina italiana inseriti nel patrimonio culturale dell'UNESCO. Vi chiedo se è un giusto e meritato riconoscimento, oppure se avete delle perplessità, se siete scettici, se insomma siete dubbiosi su questo tipo di premi su questo tipo di designazioni. Massimo difatti scrive: facevano prima dichiarare tutti i canti popolari, le tradizioni e le cucine nazionali dei patrimoni universali. Non è che esiste soltanto una cucina o soltanto un tipo di canto. Questo è il messaggio di Massimo, quindi il tema divide ed è scettico anche, o comunque non è totalmente convinto di questi riconoscimenti, anche l'ospite odierno, che è Marcello Sorce-Keller, etnomusicologo e ricercatore associato presso l'Istituto di Musicologia dell'Università di Berna. Buongiorno e benvenuto e grazie per essere con noi, Marcello Sorce-Keller.
Buongiorno a tutti, è un piacere essere con voi.
Grazie, è davvero un piacere anche nostro. Allora, lei è stato intervistato sul Corriere del Ticino la settimana scorsa e appunto ha detto: ma insomma, non mi entusiasmano queste iniziative dell'UNESCO.
È vero, senta, lo Yodel mi affascina in tutte le sue forme. Non per questo ci tengo però a sacralizzarlo e preservarlo per la posterità. Questo perché io penso che il nuovo nasce quando il vecchio si estingue. Se il latino fosse ancora oggi lingua parlata, non avremmo l'italiano, lo spagnolo e le altre lingue romanze. Mi pare poi che l'UNESCO crei monumenti, tangibili o meno, sulla base di un'estetica tardo-romantica, secondo cui ciò che per noi è pregevole merita l'immortalità. Io lo chiamo cronocentrismo generazionale. Intendo dire, non solo giudichiamo il passato col metro del presente, ma ci aspettiamo che il futuro confermi il nostro gusto attuale, come se i nostri criteri di giudizio non fossero figli del nostro vissuto. In fondo, noi per primi non condividiamo l'estetica dei nostri antenati. Quelli che per noi oggi sono i più grandi compositori del passato non erano tali per i loro contemporanei, e non perché quelli fossero stupidi e incapaci di giudicare, usavano solamente un altro standard di giudizio. Vedi, questa nostra ossessione per l'immortalità, mi pare interessante osservarlo, non è condivisa dalle culture orientali, che hanno i loro monumenti, naturalmente.
È tutto più effimero, in Oriente?
Sì, sanno anche godere dell'effimero. La poetessa Emily Dickinson espresse una volta questa idea quando disse: è quello che non tornerà mai più ciò che rende la vita così dolce. Una simile sensibilità la ritroviamo anche nei poeti del decadentismo come Baudelaire, oppure nella performance art contemporanea, che si estingue nel momento stesso in cui avviene. Vorrei osservare un'ultima cosa, dopodiché mi potrai mettere in croce e criticare. Da ultimo osservo che santificare tramite l'UNESCO repertori e tradizioni ha un costo. Si spende denaro pubblico sottratto alle tasche di persone che volentieri lo userebbero altrimenti.
È interessante.
Stretta la foglia, allarga la via. Ditemi la vostra, che ho detto la mia.
È interessante questa chiave di lettura controcorrente di Marcello Sorce-Keller, proprio come il titolo della nostra trasmissione. Allora, c'è chi dice: no, nessun scetticismo, sono convinto che sia un riconoscimento giusto, doveroso, anche perché un ascoltatore dice: bisogna riconoscere le peculiarità nazionali svizzere. Tra l'altro, però, va detto e precisato, e qui lo chiedo all'etnomusicologo, che lo Yodel non è nato in Svizzera.
No, è il risultato di una poligenesi, cioè è nato in diverse parti del mondo, senza regioni che non ebbero contatti tra di loro, no? Lo si ritrova nell'attuale Congo, no? Presso i Pigmei Mbuti, lo si trova nell'isola di Flores in Indonesia, lo si trova naturalmente anche in Europa, dalla Romania e poi il vicino, la vicina Austria. Ecco, quindi è la Svizzera che lo ha
importato.
Importato non direi, non lo posso sapere, credo che non lo sappia nessuno. Semplicemente la Svizzera ne ha fatto un simbolo nazionale, forse in un'epoca in cui era utile avere dei simboli identitari della nazione, e hanno scelto lo Yodel, che era vivo, assai diffuso e praticato. Ecco, questa spinta verso l'identità nazionale non si è avuta in Austria, non si è avuta in Baviera, dove pure esistono forme di yodel.
Lo yodel e i corni delle Alpi, possiamo fare un parallelismo fra questi due simboli nazionali?
Beh, anche i corni delle Alpi esistono, il corno delle Alpi esiste altrove. Certamente queste due tradizioni, una vocale e una strumentale, vivono, si sono sviluppate in Svizzera a stretto contatto e interagiscono le une con le altre. A volte le note dell'Alphorn che... come dire, l'Alphorn non può produrre facilmente tutte le 12 note che vediamo, tasti bianchi e neri nella tastiera del pianoforte, può produrre solo alcune con una certa distanza tra di loro, e questa distanza intervallare a volte, molto spesso, la si ritrova nello yodel.
Lo yodel, fra l'altro, lei raccontava nell'intervista al Corriere del Ticino che è stato preso in prestito, se mi permette questa espressione, anche da grandi compositori come Richard Strauss, Gustav Mahler e anche altri, lo svizzero Arthur Honegger, l'altro svizzero Frank Martin.
Questi compositori
l'hanno utilizzato,
l'hanno utilizzato, naturalmente l'hanno trasposto, riadattato,
esatto,
agli strumenti musicali che impiegavano in determinate composizioni per creare del colore locale, cosa assolutamente legittima e funzionale ed efficace, dato che un compositore ha il diritto di inserire nella propria paletta tutti i tipi di colore, locali e non locali, a seconda delle necessità del momento.
Lo yodel nasce, fra l'altro, come tradizione orale in Svizzera, però oggi è in parte anche scritta questa tradizione.
Sì, questo è un fenomeno interessante che spesso avviene nella storia dei repertori musicali. Per esempio, il canto gregoriano nacque e si sviluppò per molto tempo come tradizione puramente orale, poi è stato scritto, e a quel punto si verificano fenomeni molto interessanti, perché quando una tradizione orale convive fianco a fianco con una tradizione scritta, ci sono degli scambi. A volte la tradizione scritta influenza la tradizione orale. Questo capita per esempio nel Trentino italiano, dove i cori alpini sono diventati anche una tradizione scritta, e là succede che i cantori portatori della tradizione orale spesso sono influenzati dalla tradizione scritta, perché la tradizione scritta, per esigenze di performance pubblica, spesso abbreviano, sintetizzano delle canzoni che potrebbero essere molto lunghe, come le ballate, e allora i cantori orali, diciamo così, a volte hanno sviluppato l'abitudine di accorciare la loro performance per avvicinarsi a questo ideale della performance da notazione scritta, dato che nella nostra cultura la scrittura ha un grande prestigio e tutto ciò che è scritto sembra avere più forza ideale di ciò che è puramente orale.
Rieccoci con la seconda parte di Controcorrente, vi aspetto allo 0848 030808, i vostri messaggi scritti a vocali allo 076 321 1113. Il tema di oggi divide, perché ci sono delle perplessità, ci sono persone anche scettiche, dubbiose, diciamo che non c'è un'unanimità attorno ai due recenti riconoscimenti decretati dall'UNESCO. Ebbene, lo yodel e la cucina italiana nel patrimonio culturale dell'UNESCO, secondo voi sono un giusto e meritato riconoscimento? Si è parlato molto negli scorsi giorni appunto dello yodel, il canto tradizionale svizzero, e della cucina italiana, in parte anche della Svizzera italiana, diventati patrimonio culturale immateriale dell'umanità. Allora, è giusto inserirli nel prestigioso patrimonio dell'UNESCO, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura? Siete d'accordo con queste scelte? Anche sulla cucina si può discutere, c'è chi dice non c'è una cucina sola, ci sono tante cucine regionali anche in Italia. Questi riconoscimenti rafforzano, secondo voi, l'identità nazionale? Non c'è il rischio che in questa lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità vi siano troppi beni da salvaguardare, beni materiali e beni immateriali, quindi ci sia troppo e quindi alla fine poi si rischia un po' di far perdere di valore, di peso questo tipo di designazioni, questo tipo di riconoscimenti? Con noi c'è sempre Marcello Sorce Keller, che è etnomusicologo e ricercatore associato presso l'Istituto di Musicologia dell'Università di Berna. Con lui abbiamo già così discusso e abbiamo già raccontato, abbiamo già detto parecchio attorno soprattutto allo Yodel, attorno alla sua perplessità. Lui ha detto in estrema sintesi che queste iniziative dell'UNESCO non lo entusiasmano. Marcello Sorce Keller, va detto a proposito di generi musicali che altri generi importanti non fanno parte del patrimonio culturale immateriale dell'umanità. Penso all'operetta, penso alla musica lirica. Come mai?
Certo, queste, probabilmente la questione è multifattoriale. Certo, queste designazioni identitarie, il rendere una pratica culturale un simbolo dell'identità nazionale, dipende da visioni ideologiche della realtà. E quindi queste cambiano da luogo a luogo, da momento a momento. Sappiamo bene che in Italia l'erigere quello che era la parlata locale di Firenze e di Siena, farla diventare lingua nazionale, è stata un'operazione culturale, ideologica e identitaria che ha declassato tutte le altre lingue della penisola a livello di dialetti, che poi non sono derivazioni del fiorentino, ma sono derivazioni dirette dal latino come il fiorentino. Quindi sono scelte da esaminare, da comprendere caso per caso, per vedere quale senso potevano avere nel momento in cui furono fatte.
Ma è importante mantenere vive le tradizioni musicali. Abbiamo detto prima che tutto passa, tutto cambia ed è anche giusto non poter ricordare tutto perché evolviamo. Ecco, secondo lei si dovrebbero tenere vive tutte le tradizioni musicali?
Beh, secondo me no. Le tradizioni musicali sono una cosa bellissima finché sono vive, palpitanti, finché hanno un vero senso immediato, diretto per le persone che vi partecipano. Quando queste tradizioni non dicono più molto, o magari non dicono più nulla nell'ambiente in cui erano nate, forse varrebbe la pena lasciarle morire tranquillamente, di una morte tranquilla,
naturale,
senza metterle sotto la tenda d'ossigeno e farle artificialmente prolungarne la vita, l'esistenza.
Mi commenti per favore, poi la lascio andare, questo messaggio di Mauro che dice: teniamoci strette le nostre tradizioni indipendentemente dai riconoscimenti UNESCO, ONU eccetera eccetera, che sono strutture, queste strutture internazionali costose che non servono a niente. Quindi da una parte sì alle nostre tradizioni, dall'altra parte poi lo scetticismo verso queste grandi istituzioni mondiali. Quindi c'è anche un po' di, diciamo così, imbarazzo di fronte a un riconoscimento che arriva dall'UNESCO, però premia una nostra tradizione. Come ci si deve porre? È interessante.
Mi sembra quella del nostro ascoltatore una presa di posizione molto saggia. Viviamo le nostre tradizioni finché riusciamo a renderle vive, finché partecipiamo emotivamente a queste tradizioni. Coltiviamole, continuiamo a farlo, indipendentemente da riconoscimenti ufficiali che costano denaro, prendono tempo e quasi distolgono dal piacere di vivere spontaneamente queste tradizioni.
Marcello Sorce Keller, etnomusicologo e ricercatore associato presso l'Istituto di Musicologia dell'Università di Berna, grazie per essere stato con noi oggi, per le sue interessanti e pertinenti riflessioni attorno allo Yodel, attorno a questi riconoscimenti dell'UNESCO. Buona giornata e buone feste, grazie mille.
Altrettanto, altrettanto.
Grazie. Allora andiamo avanti col pubblico. 0848 030808. Beh, vi sono diversi spunti, vi sono diversi elementi, credo, sui quali soffermarsi. Spunti che fanno discutere anche sulla cucina italiana. E, tra l'altro, a proposito di cucina italiana, c'è subito chi si è chiamato fuori. Ed è interessante anche questo, pubblicato stamattina sulla mia bacheca in Facebook, alcune foto, del tema odierno. Poi ovviamente potete dire la vostra. Allora, cucina tutelata dall'UNESCO, cucina protetta tutelata dall'UNESCO, l'Alto Adige si chiama fuori, alt. I canederli non fanno parte della cultura italiana. Vedete che ci sono i premi, i riconoscimenti, poi però c'è chi dice alt. E c'è anche chi ha detto, ma insomma, cucina italiana ma anche della Svizzera italiana, perché abbiamo avuto grandi cuochi, prestigiosi cuochi, penso innanzitutto in primis al blegnese, il maestro Martino. Icaro, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, grazie. Io trovo che tutto questo elargire, tutti questi premi, riconoscimenti dall'UNESCO, trovo che sia un po' un'esagerazione. Penso che sia una forma anche un po' di marketing, di cercare di politicamente di poter mettere in evidenza di più una nazione per un'altra. Io penso che tutto, se le cose vengono fatte bene, trattate bene, curate bene, tutto è da valorizzare, tutto, non c'è una cosa che dove uno può dire quello è e quello non lo è. E poi adesso in particolar modo quello della cucina italiana, devo dire che io sono molto scettico adesso, non so se avete visto la puntata di Report che c'è stata nelle ultime domeniche, hanno fatto vedere ad esempio la carne, la storia della carne, che passerebbe a tutti la voglia di mangiare qualche cosa, di toccare qualche cosa, quindi io penso che non è soltanto l'effetto di potere riconoscere, però bisogna guardare anche dietro tutta la filiera, tutto quello che c'è dietro, ma è tutto corretto quello che c'è dietro, perché è inutile dare il valore finale, ma poi quando poi a monte c'è delle cose che sono veramente da criminali, diciamo, e quindi ho già da soltanto se si pensa alla cucina, da come vengono fatti gli allevamenti, oppure tutto il resto, tutto quello, o la produzione anche per esempio dei pomodori con la manodopera che viene sfruttata, roba del genere. Quindi io penso si deve dare un valore a una cosa, oppure un riconoscimento quando ma tutta la filiera è anche in ordine, e qui ce n'è tanta di roba da poter ancora migliorare. Quindi io sono un po' scettico su questo tipo di elargire, di dare a tipo annaffiatoio, perché adesso è tutto UNESCO, tutto quanto, quindi mi sembra una cosa
non si riesce più a capire cos'è importante e cos'è meno importante, cos'ha valore e cos'ha meno valore. C'è un'espressione che ha usato lei, Icaro, che è molto interessante, anche significativa, emblematica, forte. Lei ha parlato di marketing politico da parte dell'UNESCO, ci vuole spiegare meglio questo concetto?
Penso si può fare un esempio, ad esempio quando vengono scelti per le Olimpiadi, che vengono scelti dei paesi che teoricamente, ma non soltanto per il livello politico, ma anche già geograficamente, oppure per il clima o tutto quello che uno vuole, sarebbe impensabile che uno potesse fare una roba del genere, però guarda caso riescono ugualmente. Poi dopo, per quello che dico, è un'istituzione che lascia un po' il tempo che trova adesso, ai nostri giorni, dove in primis tutti quanti possiamo spostarci, tutti quanti abbiamo la possibilità di ammirare le cose senza che viene qualcuno a dirmi guarda che questo qui è stato riconosciuto dall'UNESCO. Cioè una volta magari poteva starci, ma adesso trovo che è una cosa un po' passé. E poi, come dico, la vedo anche molto una cosa politica, nel senso perché valorizzare più una cosa piuttosto che l'altra? Perché alla fine sono tutti uguali, tutti quelli che arrivano, tutti questi progetti, tutte queste cose che vengono portate davanti all'UNESCO, dopo c'è una giuria che decide che cosa, ma tutto sommato penso che qualsiasi progetto che viene presentato abbia teoricamente abbia anche lui il valore di poter
certo. Sappiamo che
quindi uno fa una scelta, ma che scelta fa? L'ultima scelta, penso, come si dice, a pensar male si fa peccato, ma spesso ci si indovina. Io penso che sia anche una cosa un po' politica, cioè una cosa, magari ci sono anche dei soldi che girano,
può essere, girano, Icaro, sui castelli di Bellinzona e sulle processioni storiche di Mendrisio, cosa mi dice? Bene o male? Che siano inseriti? nel patrimonio dell'UNESCO. Contento, soddisfatto, orgoglioso della scelta.
Orgoglioso, capisce? Una cosa che si apprezza fa sempre bene, fa sempre piacere, però qui adesso, anche se non l'avessero fatto, le avrei apprezzate ugualmente.
Lo stesso, non c'era bisogno dell'UNESCO. Icaro, grazie, buona giornata, grazie mille, analisi lucidissima la sua, e direi anche che ci ha regalato, offerto degli spunti estremamente interessanti, stimolanti anche per la discussione. Vediamo se Francesca riprende in parte quello che ci ha detto Icaro, e mi sembra che alcune cose sono molto pertinenti. Francesca, benvenuta, buongiorno.
Buongiorno a tutti voi, io sì, in parte sono d'accordo col signore che mi ha preceduto, volevo soltanto sottolineare che il premio dell'UNESCO, se anche si può considerare così questi premi elargiti a Naffiatoio, la cucina italiana, o meglio la dieta mediterranea, è anni che viene considerata salutare, salubre e salutare per il nostro corpo, perché è bilanciata con i tre elementi principali, quindi grassi, le proteine e i carboidrati. E questa prevale su tutte le altre tipi di cucine. Dopo è chiaro che subentra il gusto e il piacere personale. Però io scindo le due cose: se voglio mangiare bene per stare bene e poi per fare bene al mio corpo, visto che si parla tanto di anti-aging, di curare il fisico, io credo che questo premio
ci sta.
Sia in questa direzione.
È interessante.
Non ho mai sentito che
è interessante, Francesca,
parlare della cucina inglese.
Ecco. Tra l'altro gli inglesi si sono arrabbiati, hanno detto ma la nostra è migliore. Allora, è inevitabile che poi in questi casi ci sia anche un po' di sciovinismo, tutti dicono no, la nostra cucina è la migliore del mondo. Secondo lei però, quello che ha detto è estremamente interessante, anche il suo punto di vista, il suo sguardo è veramente utile. Quindi secondo lei si può dire, si può affermare che la cucina italiana, per quanto riguarda i benefici sul nostro organismo, per la nostra salute, sia la migliore al mondo?
Ma secondo me sì, perché è bilanciata. Allora, se uno va a studiarsi un pochettino, e io mi sono chinata su questo problema, visto che non ho più 20 anni, mi sono chinata su questo problema in modo da alimentare il mio corpo e non mandare giù rifiuti, ma mandare giù cibo che faccia bene al mio corpo a livello fisico e anche mentale, che vado a alimentare il mio cervello in un certo modo per poter affrontare la terza età con la miglior salute possibile. E da quel punto di vista l'abbinamento, come dicevo prima, carboidrati, grassi e proteine di un certo tipo, ovviamente non bisogna anche lì distinguere bene i carboidrati, i grassi e le proteine, aiutano il nostro corpo a essere nutrito bene, ad essere nutrito sì, con che porti salute. Ecco, in tutte queste infiammazioni che ci portano ad avere malattie, ma tutto parte dall'alimentazione. Adesso che sia stato dato un premio alla cucina italiana, ben venga, ma secondo me sarebbe bene che questo premio risvegli nelle coscienze delle persone che bisogna curare l'alimentazione da quando si è piccoli fino a tutto il periodo della vita, perché se io continuo a mangiare hamburger o continuo a mangiare certi tipi di carne, grassi, è chiaro che non posso stare bene, è chiaro che il mio corpo si infiamma.
Sì, quindi il premio secondo lei va più per questo aspetto, insomma, l'aspetto di salute pubblica.
Sì, esatto, e mi piacerebbe che alcuni ci riflettessero su questo aspetto.
Lei sicuramente ci ha dato i motivi e gli spunti per riflettere anche e soprattutto su questo aspetto di salubrità, ecco, della dieta mediterranea, diciamo così. Quindi la cucina italiana intesa come dieta mediterranea, che se ovviamente poi dopo dipende anche dalle dosi e dalle quantità, però fa bene,
assolutamente,
quello
sì,
dobbiamo ricordarlo, assolutamente. Francesca, grazie.
Sì, sì, sì.
Molto gentile,
voi,
buona giornata, grazie per il suo contributo prezioso, come tutti i contributi. E vedete che le cose si possono sempre vedere e leggere da diversi osservatori, i punti di vista, gli sguardi sono molto differenti. Ascoltiamo il messaggio vocale di Marco.
Ma buongiorno. Beh, per quanto riguarda lo yodel, io lo metterei assolutamente come patrimonio dell'umanità, proprio perché è unico nel suo genere. Mentre la cucina italiana, vabbè, adesso non esagererei, però almeno ne discutiamo, anche perché è buona e adoro. Poi la cucina mediterranea è sana e poi ho fame.
Buon appetito. Beh, sana, fa bene, lo abbiamo appena sentito dall'ascoltatrice, da Francesca, soprattutto importante per la nostra salute, quindi buon appetito e tanta salute anche a Marco. Allora, io vi propongo di ascoltare anche un altro punto di vista, più che altro sullo yodel, di un'esperta nostra ticinese. Allora, a questo proposito ascoltiamo il servizio andato in onda in 6 di sera la settimana scorsa, giovedì, e appunto c'è Francesca Luisoni che ci dà anche lei una chiave di lettura interessante e sicuramente anche vivace su quelle che sono, diciamo così, le nostre tradizioni salvaguardate dall'UNESCO.
Salgono così a 7 le tradizioni svizzere che fanno parte della lista, fra cui c'è anche la processione, le processioni storiche di Mendrisio. E in più il nostro paese partecipa anche con altre usanze condivise con altri paesi. Da qui ci siamo chiesti quale è il ritorno concreto che può avere questo riconoscimento e qual è la differenza con un bene materiale come i castelli di Bellinzona. Giulio Rezzonico ne ha parlato con Francesca Luisoni, collaboratrice scientifica del Centro di Dialettologia e di Etnografia della Svizzera Italiana.
Qual è, secondo lei, il beneficio più immediato, ma anche magari a lungo termine, quando un bene immateriale del genere viene protetto dall'UNESCO?
Proteggere lo yodel vuol dire riconoscerne l'unicità e anche a far sì a lavorare sulle comunità che ancora detengono questa tradizione per far sì che queste comunità le preservino e lo conservino. Quindi in questo senso il beneficio, l'obiettivo primo è proprio quello di salvaguardare la tradizione, questa forma che noi definiamo come patrimonio culturale immateriale.
La Svizzera non riceve dei fondi dall'UNESCO. Ci sono dei ritorni però magari significativi in termini culturali, sociali, perché magari c'è un valore più a lungo termine. Secondo lei quali sono?
Beh, è vero, non c'è un beneficio economico di ritorno, questo perché si diceva prima, l'obiettivo non è quello di monetizzare, ma è di sensibilizzare, di fare in modo che queste comunità si sentano valorizzate e tramandino queste tradizioni. Il beneficio di ritorno c'è, se vogliamo, nel fatto di stimolare anche una continuazione e magari anche una rinascita o un'invenzione sotto nuove forme. Non è l'idea di snaturare, ma l'idea di far continuare a vivere un patrimonio. Dopo è chiaro che se guardiamo i beni culturali materiali, il ritorno lo si misura uno a uno con un impatto magari a livello di visite, possiamo pensare alla fortezza di Bellinzona o altri beni che sono inseriti nell'UNESCO a livello immateriale questo non c'è ed è difficilmente quantificabile, ma non è nemmeno l'obiettivo dell'inserimento della tradizione.
Da ultimo le faccio una domanda un po' provocatoria: non si rischia un po' un'inflazione, nel senso che si inizia ad inserire un po' tutto e si va a svalutare quello che è la protezione dell'UNESCO in sé?
È vero, bisogna sempre scegliere, guardare dov'è l'unicità. La tendenza magari a volte è di fare queste liste, di renderle infinite. La Confederazione ha e aveva una strategia mirata all'inserimento di 8 tradizioni viventi, adesso quasi tutte sono state inserite. Va detto che ad esempio nell'ambito del patrimonio culturale immateriale alcune tradizioni che oggi definiamo viventi magari nel giro di una o due generazioni vanno anche a scomparire, perché il patrimonio immateriale è anche questo, non per forza tutto deve essere portato avanti e tenuto in vita. Il tema di quanto e cosa inserire è chiaro, è un tema molto sensibile e inserire tutto non avrebbe nessun senso. Questa è una mia opinione personale, ma penso che possa essere anche facilmente condivisa.
C'è qualcosa di simile di cui lei si occupa, che è comparabile come bene immateriale?
Come centro di dialettologia e di etnografia, c'è la musica popolare. Dopo in Ticino è declinata con le bandelle, in Svizzera interna con tutte delle altre piccole formazioni, ma diciamo che lo yodel rientra un po' in queste canti, in queste arti dello spettacolo, musiche che fanno parte del nostro patrimonio culturale immateriale.
Beh, interessante anche il punto di vista di Francesca Luisoni, che lavora appunto al Centro di Dialettologia e di Etnografia della Svizzera Italiana. Allora, è vero, cosa inserire? quando, quanto, perché, sono tutti temi che ovviamente abbiamo portato, abbiamo voluto portare oggi a Controcorrente. Ricordo la domanda: lo yodel e la cucina italiana nel patrimonio culturale dell'UNESCO, secondo voi sono un giusto e meritato riconoscimento? È effettivamente stato meritato questo premio, questa designazione? Siete d'accordo con le scelte? Questi riconoscimenti, poi vi chiedo ancora, rafforzano l'identità nazionale? Non c'è il rischio che in queste liste o in questa lista ci sia troppo e quindi questa lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità sia troppo piena di beni da salvaguardare e alla fine poi non si riesce più a dare delle priorità, a dare una classifica che sia una classifica veritiera e quindi si mette dentro un po' tutto, qualcuno diceva prima, un po' come un'operazione di marketing. Allora leggo i messaggi che stanno arrivando allo 076 321 11 13, ma se volete abbiamo ancora qualche minuto per le telefonate in diretta allo 0848 03 08 08. Allora, sulla cucina italiana c'è chi scrive: non è soltanto per la cucina, il cibo, la dieta mediterranea, ma è anche, questo premio va anche e soprattutto per la convivialità che sa dare la cucina italiana. Un caro saluto da Giuseppina, quindi l'aspetto della convivialità. Poi qualcuno scrive: la cucina italiana è anche molto variegata, poiché la filiera a volte non sia eccelsa, è un altro paio di maniche. Qualcuno in effetti metteva in dubbio anche la filiera, insomma, i difetti, le criticità della cucina italiana e di quello che poi mettiamo nel piatto e mangiamo. Poi, secondo me, non bisogna confondere la cucina mediterranea con la cucina italiana. Anche in Grecia e in Tunisia si mangia mediterraneo. Anche la cucina italiana può essere ricca, ma però ci sono altre cucine mediterranee come la cucina italiana. Massimo poi dice: quella giapponese non è seconda all'italiana, quindi un premio alla cucina giapponese. Perché, dice Massimo? Perché è uno dei primi paesi, il Giappone è uno dei primi paesi al mondo per centenari e centenari, e quindi è un paese dove si vive molto e quindi si deduce che ci sia una buona cucina, anche una buona cucina e una buona qualità di vita. Un altro messaggio vocale, questa volta di Ringo, ascoltiamolo.
Sì, salve Antonio, piccola battuta mia personale. La miglior cucina che ho assaggiato finora, in piazza Bruxelles, Roi d'Espagne, moule et pommes frites, accompagnato di una buona birra Rochefort, ecco.
Eh beh, qui poi passiamo ai gusti.
Tornare solo per quello.
Eh beh, certo, Ringo. Passiamo ai gusti di ognuno, ai gusti molto personali e molto soggettivi. E qui ovviamente vi potete sbizzarrire. Altri messaggi che stanno arrivando, sono davvero tanti, vi ringrazio. Allora, qualcuno condivide quanto hanno detto i nostri ascoltatori e anche l'ospite che abbiamo avuto all'inizio, Marcello Sorce-Keller, etnomusicologo, ricercatore associato presso l'Istituto di Musicologia dell'Università di Berna. Lo abbiamo ripreso perché sul Corriere del Ticino ha detto delle cose estremamente interessanti e lui è molto dubbioso, molto scettico, molto perplesso su queste iniziative dell'UNESCO e ha detto in estrema sintesi che non lo entusiasmano. Ha anche poi saputo spiegare il perché non lo entusiasmano. Abbiamo anche detto che ad esempio altri canti importanti, altri generi musicali come l'operetta, come l'opera lirica, non fanno parte del patrimonio immateriale dell'UNESCO. Allora, c'è ancora il tempo magari per leggere qualche messaggio che è arrivato sulla mia bacheca in Facebook. A me risulta che si canti yodel anche in Austria. Abbiamo detto che non è nato in Svizzera lo yodel. Al di là di questo, pensare che ciò possa rafforzare l'identità nazionale mi sembra eccessivo. Poi il patrimonio UNESCO, in tutte le sue forme e di tutti, a prescindere dall'identità nazionale, che ne garantisce la continuità. Ma anche sul discorso della continuità si può dire davvero tanto, e lo abbiamo fatto con appunto il nostro esperto. Si dice anche che tutto passa ed è inevitabile che qualcosa si dimentichi o non ci sia più, insomma si cancelli e quindi arrivano altre cose. Poi in entrambi i casi, cucina italiana e yodel, mi sembrano scelte molto discutibili, questo è il messaggio di Maria Grazia. Non dico proprio come il premio per la pace a Trump attribuitogli dalla FIFA, ma siamo su questo filone, quindi torniamo sul premio della pace dato a Trump, ma qui mi sembra che veramente andiamo molto lunghi, no? Comunque ben diverso quel premio. Poi Sinceramente non mi dice niente questa cosa, lo yodel è una cosa svizzera tedesca, difatti in tanti lo avete rilevato, è una cosa più che altro svizzera tedesca che non ha niente a che fare con la Svizzera italiana, con il Ticino che è completamente diverso dal resto della Svizzera, non per niente noi ci leghiamo di più alla cucina italiana perché de facto ci sentiamo italiani e non svizzeri, anche se poi gli italiani non ci considerano, oramai siamo ibridi. Allora, la cucina italiana nel patrimonio culturale dell'UNESCO, così come lo yodel, il tema fa discutere, il tema fa riflettere. Oggi davvero abbiamo raccolto i vostri punti di vista e vi ringrazio perché sono stati davvero tutti molto interessanti e soprattutto anche pertinenti attorno a quello che qualcuno ha chiamato e definito questo patrimonio dell'UNESCO, materiale e immateriale, un po' un'operazione politica di marketing. Buona giornata e a domani!